E quindi vi chiederei un attimo se qualcuno avesse voglia di pregare per questo momento che Dio e Gesù sia al centro. E quindi se qualcuno avesse voglia di farlo, mi farebbe piacere. Grazie. E, intanto vi voglio ringraziare per chi ha già donato per Pavernara e vi ringrazio a nome di Pavernara, a nome del campo per cui state facendo questa offerta, quindi vi ringrazio tanto e devo ringraziare anche Miriam che mi ha dato l'incipit di portare questi studi e vi ho portato un po' nel mio mondo, in quello che poi facciamo e parliamo ai ragazzi. Oggi siamo all'ultima parte, all'ultimo studio e dite sì, ma punch, perché questo mi hanno detto i campisti. È finito Giobbe, oggi di che cosa parli? Perché abbiamo finito Giobbe, no? Non c'è più niente, non è che ho inventato altri capitoli. Eppure, facendo proprio questo studio approfondito su Giobbe, è arrivata alla fine, c'è qualcosa che manca. E poi ho ripercorso tutta la storia di Giobbe, c'era una figura che richiamava tutto quello che ha fatto Giobbe. E non lo richiamava in maniera parziale, ma ne portava tutto al compimento, che era Gesù, il Cristo. E abbiamo visto la sua vita, le sue caratteristiche, abbiamo visto la sua storia, che cosa gli è capitato, un percorso che è durato un annetto. E Giobbe rappresenta un po' il prototipo, okay? Il modello dell'uomo giusto che soffre senza colpa. E la sua storia solleva tante domande, troppe, e molto difficili a cui rispondere. E dobbiamo essere onesti, cioè, dobbiamo essere onesti che quando c'è qualcosa che ci viene difficile da rispondere, dobbiamo dire non lo so. Dobbiamo essere onesti, perché tante domande di Giobbe, io non ho la risposta, il perché Dio abbia accettato tutto quello che ha accettato, non lo so, è Dio, mi fido di Lui. E dobbiamo imparare anche a accettare i suoi silenzi, le sue non risposte. Ah, ma un giorno sarò lì in prima fila a fargliele, vero Dino? Perché annuisce, perché anche lui, patito di Giobbe, saremo i primi a fargli determinate domande su questo Giobbe, su cosa gli ha fatto. Sono curioso anche delle risposte. Oggi vedremo un altro personaggio, Gesù, il Cristo, colui che ha portato a compimento tutto quello che ha fatto Giobbe. Tutto quello che Giobbe ha provato a fare umanamente, Gesù l'ha portato al totale compimento. E noteremo insieme che ci sono tanti aspetti in comune, veramente tanti, e una grossa differenza che vedremo alla fine. Allora partiamo con questa carrellata. Giobbe e Gesù, uomini entrambi giusti. Abbiamo visto nel primo studio, vi ricordate le caratteristiche di Giobbe? Integro, retto, teme Dio e fugge il male. Chi non vorrebbe avere un curriculum così? Chi non vorrebbe essere ricordato così, ma non tanto dagli uomini, da Dio? Ci metterei la firma, ma so che non è così. Giobbe era visto così da Dio. Era visto come l'uomo giusto, ma abbiamo visto nella sua storia, e Paolo ce lo ricorda nella sua lettera, che non esiste nessun uomo giusto su questa faccia, neanche Giobbe. Neanche Giobbe è giusto. E l'abbiamo visto che in certi momenti, poretto, non ce l'ha fatta. Gesù, il Cristo, è il vero uomo giusto, colui che porta a compimento la giustizia di Dio. Prima Pietro 2,22, egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Prima Giovanni 2,1, Gesù Cristo il giusto. Giovanni 20,30, or Gesù fece in presenza dei discepoli molti altri segni miracolosi che non sono scritti in questo libro, ma questi sono stati scritti affinché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e affinché credendo abbiate vita nel suo nome. Gesù non peccò mai. Non c'è l'ombra di peccato in Gesù. Non c'è una parvenza di peccato. E viene chiamato e dichiarato il giusto. E Giovanni finisce il suo Vangelo dicendo, quello più teologico, quello che andarlo a scoprire anche lì è una bella sfida, affinché crediate che Gesù è il Cristo e il Figlio di Dio. Cristo, il Messia, identifica la sua parte umana e insieme la parte divina, totalmente uomo, totalmente Dio, totalmente giusto. E poi c'è un'altra caratteristica, è la sofferenza. Giobbe ha sofferto ingiustamente, ne siamo consapevoli, no? Lo dice Bibbia, non è che lo diciamo noi, lo dice la Dio, lo dice Dio, lo dice la Bibbia. Soffrì ingiustamente, senza motivo. Perde figli, case, servi, perde tutto e dopo cosa fa? Arriva anche la sofferenza fisica. Arriva la malattia, una malattia che lo porta a essere in mezzo alla cenere e non riconoscibile. Dalla persona che giudicava nel senso buono, era giudice per gli altri, una persona rinomata che era ben vista da tutti gli altri, a essere ai margini della società, coperto di cenere, coperto di polvere, e diceva, ma cosa sta succedendo? In poco tempo. Io non so in quanti di noi sarebbero stati in grado di gestire una sofferenza tale. Abbiamo visto che questa sofferenza non è stata causata dal peccato, ma l'ha voluta Dio. E dà fastidio. Voluta da Dio e attuata da Satana. Gesù, anche lui ha sofferto, anche se per meno tempo rispetto a Giobbe, perché se parliamo dell'ultima parte di sofferenza, della passione, sicuramente temporalmente è stata minore, ma ha subito una sofferenza molto più ampia e molto più profonda. L'agonia nel Getsemani. Non possiamo rimanere indifferenti di fronte a quelle parole, di fronte a quella sofferenza. L'urlo sulla croce, è lì, la Masabtani. Come possiamo rimanere indifferenti di fronte al figlio di Dio, totalmente uomo, che in quel momento dice, Padre, Dio mio, dove sei? Il distacco, il non sentire più quel rapporto univoco che c'era, unico. La sua duplice sofferenza, perché molte volte noi ci soffermiamo sulla sofferenza fisica e ci dimentichiamo della sofferenza spirituale, ma quella frase, quel grido, ci ricorda che la sofferenza spirituale di Gesù era molto e molto più profonda rispetto a quella fisica. Perché noi non lo possiamo capire. Forse la sofferenza fisica sì, anche se però ricordiamoci che Gesù era giusto, totalmente giusto, senza peccato. La sofferenza spirituale, ringrazio Dio ogni giorno che quella non dovrò capirla. Perché provare il distacco e l'abbandono a Dio, chi è figlio di Dio, oggi non lo proverà mai. Non lo proverà. Perché? Perché Gesù ha pagato. Sulla croce non si moriva di infarto, si moriva di soffocamento, motivo per cui venivano spezzate le gambe, in modo tale che l'aria uscisse dai polmoni. Gesù non c'è arrivato a quel momento lì. Dicono gli storici che molto probabilmente ha avuto proprio un infarto. Non ce l'ha più fatta. E non voglio rimarcare sulla la sofferenza tutto dietro, ma è per dire tutto quell'insieme che noi non potremmo mai capire ha schiacciato totalmente l'essere uomo, totalmente uomo di Gesù. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia e mediante le sue lividure siete stati guariti. Gesù, il Cristo, ha sofferto non per i suoi peccati, per i miei, per i tuoi, per i nostri, affinché vivessimo per la giustizia. Qual era la cosa che ha dato più fastidio a Giobbe in tutto questo discorso? Dio non è giusto con me. È stato tutto il filo conduttore del suo perché, cosa ho fatto di male. E se vedete anche tutto il filo conduttore degli amici, della moglie, ti sta capitando questo, quindi è giusto che ti capiti tutto questo? È bello pensare che Gesù ha preso e ha detto, sapete cos'è? Rimettiamo in pari la giustizia divina e ci penso io. Con la mia morte, con la mia risurrezione, voi siete giusti, dichiarati giusti davanti a Dio. La porto io a compimento, ma non la giustizia umana, la giustizia divina. Affinché noi peccatori che meritavamo la morte eterna, avessimo giustizia. E poi Sia Giobbe che Gesù si sono scontrati con Satana. Giobbe fu messo alla prova da Satana, che lo attaccò e lo atterrò sperando che potesse maledire Dio e rinnegarlo. Era quello l'obiettivo. L'obiettivo è dire, guarda, Dio, che poi mi chiedo anche lì, Satana, come si rivolge a Dio? Però anche quella è una di quelle domande che gli farò. Guarda che Giobbe ti adora fondamentalmente perché sta bene. E Dio dice, colpiscilo, fai pure. E Satana in qualche modo colpisce Giobbe per tentarlo, per far sì che lui maledisse e non adorasse più Dio. Ma Giobbe gli dimostrò il contrario e non maledisse, né rinnegò mai Dio. Sbagliò, ma non maledisse mai Dio. Gesù fu messo alla prova da Satana per lo stesso identico motivo. Quando andiamo a vedere le tentazioni di Gesù, Satana voleva che Gesù in qualche modo smettesse di adorare suo padre affinché adorasse lui. La stessa tecnica che ha usato con Giobbe l'ha usata anche con Gesù. Infatti, se prendiamo il capitolo 4 di Matteo, racconta proprio il fatto che viene chiamato affinché adora me, servi me, guarda me. Satana ci ha provato anche con Gesù. E metto l'enfasi su due cose di questo passo. La prima è: fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Chiaramente ci viene detto che la tentazione di Gesù è stata voluta da chi? Dallo Spirito, da Dio. Satana è di nuovo uno strumento nelle mani di Dio. Dio ha permesso a Satana di tentare suo figlio, proprio come ha permesso a Satana di toccare Giobbe. Satana non ha il potere decisionale di fare quello che vuole, ma è sotto la diretta volontà di Dio. E meno male. Satana non è uno contro uno, non è yin e yang, non è bianco e nero, è Dio. Satana sta solo provando a fare più danni possibili, ma è già sconfitto. Gesù fece lo stesso, con Gesù fece lo stesso, provò a dire guarda me, non guardare più Dio. E poi cosa risponde Gesù? Tutte queste cose che ti darò se tu prosti e mi adori. Allora Gesù gli disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Cristo stava soffrendo, era da 40 giorni che non mangiava. E questo ci insegna due cose. La prima è che Satana ci attacca nel momento in cui siamo deboli. Non lo fa nel momento in cui siamo più vicini a Dio, non lo fa nel momento in cui c'è quell'app. Farà di tutto affinché noi andiamo in giù e lì attaccherà. Attaccherà in quel momento, perché siamo senza difese. Perché non ce la facciamo più, perché siamo stanchi per mille motivi. Mira ad attaccarci quando le nostre energie sono giù. E siamo umani, le energie vanno spesso giù. Satana sa che quando non abbiamo energie è il momento migliore per attaccare, ma lo farebbe chiunque. La storia ce lo insegna. Si attacca quando? Non nel momento in cui la persona ha più potere, nel momento in cui ci sono delle difficoltà. In qualche modo attaccato Giobbe e Gesù nello stesso modo, e arriva e tenta Gesù per tre volte, ma alla fine la risposta di Giobbe e di Gesù furono quasi identiche. Entrambi adorarono Dio e a solo Lui hanno reso la loro adorazione. Satana è stata una pedina nelle mani di Dio. Dà fastidio dire questa frase, ma meno male. Ma meno male. Meno male che lo possiamo dire con certezza. Satana è una pedina nelle mani di Dio. Con Giobbe lo è stato e anche con Gesù. Con Giobbe sembra che stia per vincere. Sembra, perché alla fine ci stava quasi riuscendo forse, ma e poi è arrivato Dio a dire adesso parlo io con te. Adesso ci parliamo noi due. E non posso dire sono convinto, penso che Satana, quando ha visto Gesù sulla croce morire, ho vinto. Peccato che i piani di Dio erano altri. Peccati che i piani di Dio erano altri, era quello di far risorgere suo figlio, affinché Satana venisse totalmente schiacciato in quel preciso istante. La morte, la sofferenza più grande, quella sofferenza che Giobbe non provò mai, la morte che sembra simbolo di ingiustizia, la sofferenza che sembra simbolo di ingiustizia, diventa simbolo di giustizia divina. E poi Giobbe e Gesù sono stati accusati ingiustamente. Giobbe fu accusato ingiustamente dagli amici, dalla moglie, per questo doveva in qualche modo maledire Dio. Gesù viene abbandonato dai suoi discepoli, tradito da Giuda e falsamente accusato dai capi religiosi. Giobbe fu accusato di peccati mai commessi. Gesù fu accusato di peccati mai commessi. E poi una delle parti più belle, sia Giobbe che Gesù hanno fatto l'intercessione per gli altri. E sapete, alla fine della storia di Giobbe, ve lo ricordate, l'ultima volta l'abbiamo visto, Giobbe intercede per quei tre amici che lo hanno umiliato. Anche lì, chapeau. Io non so come abbia fatto. Io non so se l'avrei fatto, ma sono onesto. Con delle persone che ti hanno letteralmente rotto le scatole, ti hanno umiliato, detto bugie, detto menzogne, tutto, Giobbe prega per loro. E la cosa che mi fa ancora di più sorprendere è che Giobbe non stava bene quando pregò per gli amici. Era ancora sofferente, era ancora povero, era ancora in mezzo alla cenere, era ancora umiliato, ma si è fidato di Dio. Si è fidato di Dio e dice, prega per loro. L'ha fatto e poi dopo Dio l'ha ristabilito. Ma Giobbe non lo sapeva. La potenza di essere sottomessi a ubbidire a Dio. Non sappiamo dove ci porta l'ubbidienza a Dio, non lo sappiamo. A volte potrà portare alla morte, a volte potrà portare a qualcosa di diverso. Ma a noi viene chiesto di essere ubbidienti a Dio, di essere sottomessi a Dio. Gesù intercede per noi. Le sue ultime parole sulla croce furono, Padre, perdona loro. Nella preghiera sacerdotale Gesù prega per noi e successivamente in Ebrei ci viene ricordato che Gesù il Cristo è il sommo sacerdote mediatore. Avendo dunque un grande sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù il Figlio di Dio, stiamo fermi nella fede che professiamo. Infatti non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre debolezze, poiché egli è stato tentato con noi in ogni cosa, senza commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi al momento opportuno. Lo vorrei rileggere 3-4 volte questo brano, perché lo leggiamo troppo velocemente. Abbiamo un sommo sacerdote, Gesù, che ha fatto tutto per noi. Un sommo sacerdote che sa esattamente quello che noi stiamo provando e soffrendo. Abbiamo un sommo sacerdote per cui la nostra fede può rimanere ferma, stabile, duratura. Per questo motivo possiamo accostarci con piena fiducia davanti a Dio, al suo trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ed essere soccorsi nel momento del bisogno. Abbiamo un sommo sacerdote che può capire le sofferenze che proviamo, che simpatizza ed empatizza con le nostre sofferenze e debolezze, perché è stato tentato proprio come noi. Le ha passate. Possiamo accostarci a Lui con piena fiducia per avere un supporto nei momenti di difficoltà. E poi sia Giobbe che Gesù c'è un ritorno alla gloria. Giobbe viene ristabilito alla fine della storia e vivrà i 2/3 della sua vita benedetto, con il doppio delle ricchezze, con una nuova famiglia. E vivrà i 2/3 della sua vita, quindi ha passato 1/3 della sua vita, arrivato a quel momento, gli altri 2/3 li passò bene gli ultimi giorni. Morirà alla fine di una vita piena di benedizioni. Chissà, il giorno in cui Giobbe, quando ci saremo tutti in cielo, vedrà quante persone ha aiutato con la sua storia. Quante persone ha toccato con la sua storia, con il suo esempio di fede. Filippesi 2, perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è Signore, alla gloria di Dio Padre. Gesù Cristo è stato sovranamente innalzato. Gesù è il nome che è sopra ogni altro nome sulla terra, affinché nel suo nome si pieghi ogni ginocchio. E un giorno succederà quello. Un giorno succederà. Sulla terra e sotto la terra e confesseremo, tutti dovranno confessare che Cristo è il Signore. Solo che qualcuno l'avrà fatto nella vita, qualcuno sarà arrivato a dover ammettere quello e non poter far più nulla. Gesù è vincitore, Gesù è alla destra del Padre, Gesù è stato risuscitato, riportato alla gloria dal soggiorno dei morti. Gesù Cristo è simbolo incarnato della giustizia e della misericordia di Dio, anche lì. Un simbolo di morte è un simbolo di giustizia, è un simbolo di misericordia. Com'è possibile? La croce è questo. Giobbe e Gesù entrambi sottomessi a Dio. Giobbe, nonostante la sofferenza e le domande senza risposta, di fronte alla grandezza di Dio, alla dimostrazione della sua potenza, si umilia di fronte a Dio e confessa il suo peccato e la sua natura. Entrambe le persone erano sottomesse a Dio. Gesù Cristo nel Getsemani cosa dice? Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice. Non come voglio io, ma la tua volontà. La vita di Gesù è un esempio di perfetta obbedienza a Dio, costi quel che costi. Anche nel momento peggiore, nella sofferenza, Gesù vede la volontà di Dio, la santa e perfetta volontà, come l'unica, unica cosa da seguire. Non ce n'erano altre. Non c'erano altre opzioni, non c'erano altre modalità. Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce, disprezzando l'infamia, e si è seduto alla destra del trono di Dio. La gioia di Gesù era quella di portare gloria a Dio. Quella era la sua gioia, quello era il suo compimento, quello era il suo obiettivo, quella era la sua ambizione. La gioia che ancora oggi noi possiamo provare nella nostra vita è mettere Dio al centro. Non esiste gioia più grande. Il mondo è tanto in cerca di gioia, tanto alla ricerca di sentire quel vuoto riempito, e la risposta è semplice: porta gloria a Dio. Giobbe ci ha mostrato che un uomo può mettere Dio al centro, costi quel che costi, ce l'ha dimostrato. Gesù è il mezzo per cui oggi noi possiamo farlo. Gesù è quel mezzo per cui noi possiamo guardare a Lui ogni giorno e provare nella nostra miserabile vita di portare gloria a Dio. E non diventa più miserabile. Diventa l'obiettivo dell'uomo. Raggiungere l'obiettivo. Io non so quanti di voi abbiano voglia nella propria vita di raggiungere l'obiettivo. Io ne ho voglia. È soltanto che poi devo combattere con me stesso. Sono un testone. Lo so che lo sapete. Lo so. Mia moglie lo sa di più e io lo so ancora di più. Ma chi non vorrebbe, alla fine della propria vita, dire ok, io il mio obiettivo ci ho provato a portarlo avanti. Quello di dare gloria a Dio. Quello di portare in ogni singolo fallimento, in ogni singolo istante, in ogni singolo momento di sterco, guardare a Gesù e dire io voglio portare gloria a te. Tosta. Il cristianesimo è libertà, libertà di fare la volontà di Dio. Gesù e Cristo ci hanno insegnato questo. Ma Giobbe è una storia avvincente che ancora oggi parla. E ristudiarlo così in maniera approfondita, e veramente vi consiglio, leggetelo, è una poesia stupenda, è uno sfogo dell'uomo. La parte più brutta, ma anche una delle parti più belle, andate a riprenderlo, a leggerlo. Sono tanti capitoli, e a volte sono difficili da leggere, è vero, però è qualcosa di meraviglioso. Oggi ancora parla. Gesù è la storia che oggi può fare la differenza nella tua vita. Giobbe mi stupisce come personaggio. Non sappiamo come abbia conosciuto Dio. Non ci viene detto. Non lo so. Non so se è una rivelazione, se gliel'hanno insegnato i genitori, non lo so, non lo sappiamo e non ci deve interessare. Non so come facesse la sua fede a essere così incrollabile, non riesco a spiegarmelo. Giobbe è stato scritto proprio per farci capire che l'uomo è chiamato a temere Dio e adorarlo costi quel che costi. Gesù è il compimento di tutto questo. Gesù è quella voce che riecheggia ancora oggi, che grida ancora oggi. Quelle parole che ha detto sulla croce riecheggiano ancora oggi. Dio ha parlato tramite una tempesta, Giobbe, Gesù parla a noi tramite la croce. Ogni singolo momento. Tramite la sua morte, la sua risurrezione. La vita di Gesù riecheggia ancora oggi e può fare la differenza nella tua vita ancora oggi. Giobbe è da prendere come esempio Gesù è da seguire con tutte le nostre energie, con tutte le nostre forze. E siamo arrivati alla fine di questa riflessione. Abbiamo visto Giobbe. Giobbe rimane fedele a Dio e continua a temere Dio nonostante tutto, nonostante la sofferenza, le bugie e le accuse ingiuste. Giobbe, durante la sua vita, cerca di mostrare Dio con le sue parole. E sapete, Giobbe, sembra che, l'abbiamo già detto, che il protagonista principale del libro di Giobbe sia Giobbe. Non è così. È Dio. È Dio che viene esaltato in quel libro. È Dio che viene mostrato. E il dialogo finale di Dio con Giobbe è proprio per dire: io sono il protagonista. Io. Giobbe sta guardando a me, voi dovete guardare a me. Gesù è la risposta definitiva di Dio. Se Giobbe ci ha insegnato a guardare Dio, ora noi possiamo guardare a Gesù il Cristo, colui che crea la fede e la rende perfetta. Proprio come abbiamo già detto prima, il passo di Ebrei 12. Il libro di Giobbe parla di Giobbe, ma urla, esclama la potenza di Dio e la sua sovranità. Gesù è il nome che si deve vedere nella nostra vita, non il nostro. La cosa bella di Giobbe è che, se lo leggiamo, guardiamo a Dio. È innegabile che stiamo guardando a Dio, perché Giobbe in tutti i suoi dialoghi sta guardando a Dio, quindi per forza noi guarderemo a Dio leggendo Giobbe. Mi chiedo, guardando la mia vita, le persone cosa vedono? Guardando la mia vita, cosa stanno vedendo? Quale nome stanno vedendo? Punch? Luca o Gesù? Quale nome le persone vedono nella tua vita? E sapete qual è stata la grossa differenza tra Giobbe e Gesù? Perché una differenza grossa, enorme, abissale c'è. Giobbe non capisce quello che gli succede e rimane fedele. Una grandissima fede, un grande uomo che nonostante tutto rimane aggrappato a Dio con le unghie e con i denti, che magari non aveva neanche più. Gesù invece sapeva esattamente tutto quello che avrebbe passato. E lo sapeva, perché ne siamo consapevoli anche noi. Nella Bibbia, tutto l'Antico Testamento, guarda Gesù, tutto l'Antico Testamento è già un proclamare quello che sarebbe avvenuto sulla croce, quello che sarebbe avvenuto negli ultimi istanti. Gesù lo sapeva e ha scelto di fare quel percorso. Gesù ha scelto di soffrire, di passare tutto quello che sapeva che avrebbe passato per me e per te. Dio ha fatto tutto, letteralmente tutto, tramite Gesù per me, per te e per noi. E gli dico: cosa ne vuoi fare? Ci sono due possibili strade, due. E gli studi che sto preparando per quest'anno mi hanno devastato. Perché se il politicamente corretto non l'ho sopportato, Gesù non lo sopportava. È palese come cosa. Due strade. Aggrapparci a Dio, costi quel che costi essere con Lui, prendere quella mano, farla nostra, camminare con Lui, oppure lasciare quella mano, ma la stiamo dando a Satana. Non ci sono altre strade. Tu che cosa vuoi fare della tua vita? Tu che scelta vuoi prendere oggi? Ci sono tante scuse che possiamo prendere, è un po' come gli amici di Giobbe. È un periodo difficile, oggi non ho testa, ma sì, dai, Dio è lì, fondamentalmente può aspettare, ci penserò domani. Quante volte i nostri peccati continuano ad andare avanti nella nostra vita perché non abbiamo il coraggio di dire: ma se questo fosse l'ultimo giorno, vorrei essere ricordato così, vorrei essere visto così, era questo dove volevo arrivare nella mia vita? Il "ci penserò domani" è la più grande bugia che Satana ci dice. C'è tempo. Non è vero. Non lo sappiamo. Invece, oggi, Dio ci chiede di guardarci. Oggi, ora. Vuoi adorare me o vuoi adorare qualcun altro? Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nessuna colpa. Tu chi vuoi benedire oggi? tu chi vuoi benedire oggi? E da oggi fino alla fine dei tuoi giorni. E dico la stessa cosa con i tuoi ragazzi. Ascoltare la parola di Dio ci frega, ci mette con le spalle al muro. È quella, lo dice la Bibbia anche. Non puoi andare via da oggi senza non aver dato una risposta a questa domanda. Non puoi, perché non darla vuol dire scelgo di non adorare Dio. Scelgo di non benedire Dio. E allora la mia domanda, che faccio a me per primo, ma io chi voglio benedire nella mia vita? Quale nome voglio che venga visto nella mia vita? Il mio, quindi Satana, o Gesù, e dare gloria a Dio? E vorrei concludere con una preghiera e poi possiamo avere un momento di silenzio in cui veramente ognuno di noi può provare nel suo cuore a rispondere a questa domanda, ma dovete rispondere, abbiate coraggio di fare una risposta, che se in questo momento non ci voglio pensare, dirvelo nella vostra testa, sto scegliendo Satana. Perché quello. E dobbiamo essere onesti. E Gesù ci ha insegnato proprio questo. Preghiamo. Signore, ti ringrazio perché continui a parlare oggi, continui a parlare alla mia vita, alla nostra vita, e mi chiedo ancora come tu abbia tanta pazienza nei miei confronti. Eppure continui a farlo, continui a ricordarmi cosa devo fare nella mia vita, cosa è meglio. E ti ringrazio per l'esempio di Giobbe, ti ringrazio perché con la sua vita ci ha mostrato che con te possiamo affrontare tante cose, possiamo affrontare tutto. E ti ringrazio per Gesù, perché ha portato a compimento tutto questo, ha portato a compimento il tuo piano. Ci dà la possibilità di guardare a Gesù, totalmente Dio, totalmente uomo, a guardare quella croce, simbolo di pazzia, simbolo di giustizia, simbolo di misericordia. Aiutaci a guardare te ogni giorno, che nella mia vita non si veda il mio nome, ma si veda il tuo. Che nei momenti di difficoltà si veda il tuo nome, non il mio. Che nei momenti in cui scuso il mio peccato si veda il tuo nome e non il mio. Io voglio dare gloria a te. Aiuta un testone come me a farlo. Te lo chiedo nel nome di Gesù.